At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Di Fantascientificast che tempo fa vi avevamo dato un piccolo teaser e finalmente dopo innumerevoli problemi anche tecnici siamo riusciti a realizzare. Speciale molto particolare perché abbiamo prima di tutto un ospite molto prestigioso, ma poi soprattutto abbiamo qui il silone più amato della galassia, cioè Massimo De Santo.
Buonasera a tutti!
Ma poi soprattutto abbiamo qui con noi un ospite, David Padovani. Ciao David.
Ciao Omar e ciao Massimo.
Buonasera David.
David. Prima di tutto, David,
avevamo fatto una chiacchierata esattamente diciamo inizio della registrazione, nella quale avevamo precisato che è David e non David, e quindi io giustamente mi sono subito
David, visto che te sei prima di tutto l'ospite e poi sei, come dire, nuovo dei feed di Fantascientificast, è brutto dirle, ma ti puoi presentare.
Sì, va bene, ok. Allora, niente, io sono, faccio parte dello Spazio Bianco, sono uno dei caporedattori del sito. Lo Spazio Bianco è un web magazine di divulgazione e critica fumettistica. Esistiamo ormai da oltre 10 anni, anzi, per essere più specifici, da oltre 15. E niente, ci occupiamo di fumetto a 360 gradi, soprattutto come approfondimento e mirando sempre comunque alla divulgazione del linguaggio delle nuvole parlanti.
Tra l'altro questa è una bellissima anche collaborazione, perché in maniera indiretta, come dire, avete già ospitato Massimo sulle vostre,
sì,
pagine.
Sì, assolutamente sì. Massimo ha fatto per noi un Essential Eleven, che è una rubrica dove noi invitiamo personalità esterne anche al mondo del fumetto, quindi appassionati, studiosi che magari hanno la passione del fumetto ma non sono addetti ai lavori, a parlare, a elencare 11 fumetti o in 11 punti alcune tematiche legate chiaramente al fumetto, e Massimo in quell'occasione, se non sbaglio, Cosa avevi fatto, Massimo? Adesso, ricordamelo, perché sono passato un po' di anni.
Io sto rigidamente zitto perché devo dire, avevo fatto la fantascienza e fumetto, fondamentalmente.
Avevi fatto fantascienza e fumetto.
Infatti avevamo lasciato in sospeso fantasy e fumetto. Poi però mi avete invitato anche per il 25ennale di Natanelle, che devo dire che è stata una delle cose, non finirò mai di ringraziarti, perché è stata una delle cose più belle che ho fatto, perché veramente io sono stato uno dei fan di Nathan Never dal numero uno, e quindi esatto. Appunto ho potuto ricostruire 25 anni di appassionante lettura del fumetto fantascientifico, che naturalmente hanno anche accompagnato tanti passaggi della mia vita, quindi è stata un'occasione veramente molto molto bella.
Sì, anche in quell'occasione
grazie della pubblicità, perché a questo punto i nostri ascoltatori che non l'avessero ancora fatto possono ritrovare sullo spaziobianco.it, oltre tutte le cose meravigliose che fate voi, anche i piccolissimi contributi che ho dato io in queste due occasioni.
Assolutamente. Ma... sì. Diciamo anche che questa puntata, cioè questo speciale che stiamo registrando, avrà anche una sua incarnazione, come dire, sullo spazio bianco, perché sempre firmata da Massimo.
Ecco, questa è una cosa che ricordavo ma tentavo di nascondere. Vabbè. Però forse, Omar, è arrivato il momento. È vero che i nostri ascoltatori sono abituati a soffrire in silenzio, però forse è arrivato il momento di dire qual è il tema del nostro,
esatto,
dello,
allora,
speciale.
Questo me lo lasciamo, come dire, come quasi come, non dico,
lo diciamo alla fine,
diciamo finale introduttivo, ma diciamo che questa è sostanzialmente uno speciale che potrebbe essere un'estensione della puntata 205, che ovviamente, se non l'avete ascoltata, vi consiglio di andare ad ascoltare, che in cui il nostro Cylon Prof aveva fatto una sorta di excursus sul il sesso nella fantascienza, e questa volta invece lo affrontiamo per quanto riguarda invece il sesso nella fantascienza, però lato fumetti.
Evidentemente l'argomento ci è piaciuto. È un argomento ghiotto, e naturalmente quindi appunto l'appetito viene mangiando, per cui non ricordo, è stato forse David che quando ha saputo dello speciale appunto di Fantascientificas, sesso e fantascienza, ci ha fatto questa proposta irresistibile di dire: perché non lo estendiamo anche al mondo del fumetto?
Mi assumo la colpa.
Ci abbiamo messo un po', perché appunto avevamo cominciato a parlarne addirittura prima dell'estate, e poi ci sono, esatto, state un po', c'è stata la pausa estiva nella quale abbiamo, diciamo, dato fondo a tutte le letture che costituivano il background ovviamente della puntata, e dopodiché abbiamo avuto una serie di incidenti relativi alla sincronizzazione, al funzionamento della rete, al funzionamento,
alla logistica.
Diciamo, logistica. Ed eccoci qua, quindi speriamo che sia uno speciale, una puntata che dia soddisfazione a voi, così come lo sta dando a noi semplicemente essere qui ad iniziarlo. E allora diamo il via alle danze?
Ah, direi di sì.
Va bene.
Il via alle danze ovviamente non si può che dare con Barbarella. Barbarella è un personaggio, credo che, diciamo, nessuno dei nostri ascoltatori non la conosca almeno di nome, dato che c'è stata poi appunto in realtà intorno a Barbarella tutto un movimento, anche da un punto di vista, c'è stato ovviamente il film con Jane Fonda, che rimane un film cult nonostante tutto sommato non sia un enorme capolavoro della cinematografia. E poi Barbarella invece è nata come un fumetto di Jean-Claude Forest, dico bene, risale, esatto, addirittura al 1962, e esatto, se posso dire, appunto, non solo doverosamente, appunto, perché veramente si colloca indietro nel tempo, non so se è la prima in assoluto, la prima pubblicazione di fantascienza con una vena esplicita di erotismo nel mondo dei fumetti, ma certamente costituisce un punto di riferimento. David, tu ci puoi dire se è la prima in assoluto, o allora, si può andare un po' più indietro?
In Francia è la prima sicuramente, anche perché è proprio anche forse nel fumetto francese il primo personaggio femminile protagonista di un fumetto.
Addirittura?
Sì, come protagonista sì. Nel fumetto in generale non saprei dirti, però se non è la prima è sicuramente una delle prime.
Tra le
considerato
prime.
Considerato il fatto appunto che, come hai detto tu, è comparsa la prima volta nel 1962. Su una rivista che si chiamava V Magazine, e in Italia è arrivata 5 anni dopo sulle pagine di Linus. È arrivata
quindi tutto sommato anche per l'Italia, no? 1967, siamo in quegli anni di profondo cambiamento, alle soglie della contestazione del 68, quindi era evidentemente proprio un vento che spirava. Barbarella è ispirata da un punto di vista grafico a Brigitte Bardot, quindi esatto, tutto sommato la fisionomia del fumetto, che devo dire nella versione originale di Forest, dico la versione originale perché possiamo rapidamente subito dire anche che dal punto di vista fumettistico nel 2018 o 2017?
Nel 2017, per 17. I 55 anni del personaggio è stata fatta.
C'è stato un rilancio americano, esatto, da parte di, esatto, Dynamite, giusto?
Esatto. È stata tra l'altro la prima volta che è stata data la licenza del personaggio a un editore, quindi ad un editore americano, quindi non francese, anche se va detto che l'edizione, che è tuttora in corso, perché siamo arrivato, è uscito all'inizio di ottobre il decimo numero, l'edizione americana è comunque seguita da Jean-Marc L'Officier, che è stato ed è tuttora lo storico curatore del personaggio. Quindi diciamo c'è sempre una supervisione francese al personaggio stesso. E bisogna dire che comunque la figlia di Jean-Claude Forest è molto contenta di questa nuova interpretazione del personaggio.
Perdonatemi, è un remake o un reboot? Cioè, diciamo,
no, direi che è un reboot, no?
È un reboot, sì. È un reboot. Allora, è scritto da Mike Carey, che è un autore famoso soprattutto per alcune serie scritte per la Vertigo della DC Comics. La prima di tutti è Lucifer, che ha avuto anche una sua
posizione che ha avuto il serial, che tra l'altro, esatto, anche tra l'altro, alla quarta o quinta stagione acquistata, esatto, che ha avuto una storia di queste ultime recenti dei serial, cioè che diciamo l'editore originale dice vabbè, è tempo di smetterla, e invece arriva, esatto, Netflix piuttosto che Amazon Prime e dice no, perché ovviamente col fandom che preme. E quindi proprio con Lucifer penso che sia la quarta stagione o la quinta, non ricordo, che viene.
Mi sembra la quarta, non vorrei dire una. Non vorrei
sbagliare. Che viene prodotta adesso da Netflix, giusto?
Esatto, sì, esatto. Tra l'altro il personaggio è un personaggio anche abbastanza importante nel fumetto, perché è nato sulle pagine di Sandman di Neil Gaiman. E poi ha avuto però una testata sua. Scritta appunto da Mike Carey, che adesso si occupa di Barbarella.
Torniamo un attimo a Barbarella. Allora, a parte la somiglianza appunto con l'attrice con Brigitte Bardot, il legame con la fantascienza è immediato e diretto, perché Barbarella, se non ricordo male, è una ragazza del futuro, 40.000 anni nel futuro, che viaggia, sì, allegra con la sua astronave all'interno di galassia o galassie, l'ambientazione è nettamente fantascientifica, e il legame con il sesso e con l'erotismo è dovuto al fatto che per la prima volta appunto c'è un esplicito utilizzo della vena erotica come proprio uno strumento disinibito che la protagonista utilizza per a volte risolvere, no, le situazioni, sì, nelle quali si viene a trovare, che sono poi le classiche situazioni avventurose, come al solito si fa un salto nell'iperspazio e si finisce sul pianeta sbagliato, dove magari in quel pianeta non lo so, ecco, mi pare di ricordare, non so adesso se sto confondendo la serie originale con il reboot, che nel primo episodio il pianeta su cui finisce la protagonista semplicemente, diciamo, rimuove la sessualità dal corpo.
È il reboot,
ecco, vabbè. Fantastico il primo episodio del reboot. Ma comunque, insomma, devo dire, allora, sì, tra sì, l'altro, sì, siccome ovviamente, come sempre, io appunto le scelte che ho fatto e che ho proposto ad Omar e a David sono basate sul puro gusto personale, non c'è nessuna pretesa di fare, come dire, una cronistoria del sesso nella fantascienza fumettistica e così via. Sono proprio scelte di fumetti che mi sono piaciuti e che mi sono piaciuti da tutti e due i punti di vista, dal punto di vista appunto del fumetto, quindi dello strumento espressivo, che poi nel caso del fumetto erotico ovviamente è particolarmente interessante ed importante, e sia dal punto di vista della storia di fantascienza. Barbarella, dicevo, mi è piaciuta tantissimo proprio perché c'è una vena un po' onirica nella sua, sì, narrazione, che è nel tratto originale, no? Io devo dire che il reboot ho apprezzato molto la storia, il racconto, molto di meno invece il tratto di disegno, che invece nel fumetto originale era estremamente elegante, no? Era un tratto molto sofisticato e nello stesso tempo, come dire, delicato, diciamo, e con quella idea onirica, no? Con questa capacità di far sognare, che mi ha colpito molto. Dal punto di vista dell'impatto erotico ci sono delle cose sconvolgenti che mi ricordo, appunto, quando le ho lette da giovanissimo, addirittura da ragazzino, credo di aver visto il primo episodio in una di quelle raccolte che andavano di moda negli anni 70, alla fine degli anni 70. Casa mia era una casa un po' enciclopedica, no? In cui i miei erano ai miei piaceva, a mia madre e a mio padre, soprattutto a mia madre piaceva fare quelle raccolte che all'epoca uscivano in edicola, no? Che c'erano quei fascicoli mensili o settimanali che poi tu raccoglievi e rilegavi alla fine, sì. No, adesso è una cosa che credo sia praticamente scomparsa. All'epoca invece era molto, io ho un'intera sezione della mia biblioteca fatta tutta di grandi enciclopedie piuttosto che e tra queste c'era l'enciclopedia dei fumetti.
Esatto,
che erano due o tre volumoni enormi con una copertina verde, e dentro c'era una bella raccolta di fumetti, davvero molto variegata e molto interessante. Tra questo c'era anche un episodio di Barbarella, e ricordo che in quell'episodio c'erano due cose che veramente mi scioccarono dal punto di vista dell'impatto erotico sessuale, no? La prima cosa, la protagonista in una delle avventure viene catturata e viene sottoposta a tortura, e anzi viene sostanzialmente condannata a morte per piacere. Quindi praticamente viene rinchiusa in una macchina del piacere, e il boia le dice: vabbè, adesso ti ucciderò col massimo del piacere. E vabbè, e poi c'è lo sviluppo, diciamo, in cui naturalmente lei si salva, però ricordo che questa cosa mi colpì veramente tantissimo. E poi l'altra cosa che mi colpì tantissimo è che uno dei protagonisti maschili, no, di cui Barbarella in qualche maniera si innamora, e viceversa di un personaggio la protegge, se innamora, è un angelo cieco, che quindi anche questa, diciamo, fu una cosa che colpì tantissimo il mio immaginario. C'erano tutti gli elementi, no, David? C'era anche la regina nera, no? C'era la regina nera che imperversava col sadomaso più sofisticato che si può immaginare, con le fruste e con quelle che oggi chiamano.
Se ti ricordi, c'era un episodio in cui lei amoreggia con un robot, e quindi
c'erano tutte le tematiche che poi ritroveremo anche negli altri fumetti che fra poco andiamo a citare. Esatto. Quindi Barbarella è assolutamente, per un ascoltatore di fantascientificast che voglia appunto esplorare il pianeta fumetto, Barbarella è assolutamente una, diciamo, una cosa da cui iniziare, un fondamentale, sì, sia sì, nella versione originale che raccomandiamo, e sia in questa contemporanea, in cui, come dicevo, le storie mi sono piaciute molto. Il tratto, il disegno, onestamente, è un, ovviamente completamente differente, e devo dire concordo, che mi piace molto di meno.
Concordo. La cosa bella di questa nuova versione sono che è un tratto tipico della Dynamite, sono le copertine.
Ogni vero, albo vero, esce con, le copertine con, sono molto con più cinque, belle.
Esatto, le copertine sono splendide, sono. Ogni albo esce con 5 o 6 copertine diverse, sono tutte splendide.
Sono assolutamente d'accordo. Bene, dopodiché, appunto, nella scelta di, dei nostri dei fumetti da citare questa sera, sono andato avanti, appunto, ripescando i fumetti che mi sono piaciuti e che però in qualche maniera comunque introducono delle tematiche classiche della fantascienza. E quindi io adesso proseguirei saltellando qui e lì senza stare a curare, no, appunto, come dicevo, nessuna pretesa né cronologica né che ci sia un filone diverso da queste associazioni di idee. Una prima associazione di idee, appunto, che abbiamo appena fatto, chiaramente una delle tematiche forti della fantascienza è la relazione tra l'uomo e la macchina. E quindi in questo caso, parlando di sesso, fantascienza e fumetti, a proposito, il titolo speciale ovviamente non può essere che SSC, Sci-Fi, Sex and Comics, no? E, dicevo, una delle tematiche è questa, la relazione con la macchina, e la relazione con la macchina dal punto di vista erotico, dal punto di vista sessuale. E quindi qui ho in mente tre fumetti che in maniera ovviamente completamente diversa però affrontano questa tematica. Uno la affronta dal punto di vista più complessivo, no, di quello che per l'umanità è l'erotismo, nel senso che c'è anche tutta la componente dell'innamoramento, forse in una maniera molto sofisticata, molto delicata. È un fumetto recente, si chiama Alex plus Ada. Che appunto ruota intorno all'idea di un futuro nel quale l'intelligenza artificiale e la capacità di infondere funzionalità di intelligenza artificiale all'interno di androidi, no? Quindi di corpi costruiti a imitazione dell'essere umano, un'imitazione molto spinta fino al punto di essere sostanzialmente indistinguibile dall'essere umano stesso, se non in base poi a dichiarazioni esplicite piuttosto che a rivelazioni, ma insomma, se incontrassi un androide del tipo descritto in Alex plus Ada, e questo succede nel fumetto, non riesco a distinguerlo automaticamente da un essere umano, ma è invece versa comunque una macchina, e quindi viene esplorato in questo fumetto introducendo questa idea che è un po' come, questo è un po' un tema ricorrente, devo dire, no? Della fantascienza, soprattutto sia cinematografica che dei serial televisivi di questi ultimi 10 anni. Altered Carbon, per esempio, credo che sia, sì, una serie, infatti, Netflix, sì, che va un po' su questa tematica. È un po', se volete, la tematica per esempio di Blade Runner, no? Cioè, vero, l'androide che in qualche maniera è ormai alle soglie dell'umanità. E in Alex plus Ada mi è piaciuto tantissimo perché appunto la storia racconta di un androide che viene regalato al protagonista e sì, si sviluppa intorno all'innamoramento letterale, dal punto di vista sia appunto dell'amore in senso spirituale che di quello fino al compimento dell'amore fisico tra il protagonista e l'androide, il tutto in un contesto di un movimento, diciamo, di affermazione del diritto dell'androide in quanto essere pensante. Il fumetto, esatto, inizia in un momento nel quale c'è una sorta di luddismo in questa direzione, c'è un terrore e delle regolamentazioni molto rigide rispetto al fatto di non confondere l'androide con l'essere umano. Il protagonista viene punito con 40 anni di galera o qualcosa del genere per aver poi
25 anni di prigione gli danno.
Poverello, e se li fa tutti, tra l'altro, tutti, e alla fine, esatto. Però, invece, diciamo, da questo punto di vista, il fumetto ha una visione positiva, perché poi alla fine, viceversa, questi 25 anni, questo sacrificio che lui fa, non svegliamo proprio tutta la trama, questo sacrificio che lui fa dà il via a un movimento di liberazione che alla fine, quando lui esce dal carcere, è arrivato quasi ad una maturità, no? Quindi un fumetto in cui il tema sessuale viene raccontato come parte integrante, e la relazione tra l'uomo e la macchina è in fondo un modo per esplorare la relazione tra l'uomo e qualcosa che è altro da lui, ma nello stesso tempo gli è pari, no?
No? Vero.
E quindi, diciamo, questo è un punto di vista, se volete, anche positivo, anche nella difficoltà. La storia, tra l'altro, è, da un punto di vista grafico, a me è piaciuta tantissimo. Non so, Davide, tu che ne pensi?
Sì.
Se vuoi dare, vuoi dire qualche dato in più, perché io sono stato molto superficiale, ho detto solo il titolo.
No, hai detto praticamente tutto quello che c'è da dire. Dal punto di vista grafico, mi accodo a quello che stavi dicendo, è piaciuta molto anche a me. Ed è la prima, tra l'altro, il primo fumetto che Luna ha disegnato digitalmente. È stata il suo...
Ah, ecco, per esempio non avevo detto l'autore.
Sì, Jonathan Luna. Allora, Jonathan Luna è lo sceneggiatore e il disegnatore, e alle sceneggiature è affiancato da Sarah Vaughan, che è un'altra autrice americana. Quindi sono
ed
due
è pubblicato, il fumetto è pubblicato? Ti ricordi la casa?
Il fumetto è stato pubblicato dalla Image Comics.
Image
per un totale di 15 numeri dal 2013 al 2015 si è sviluppato. All'inizio doveva essere Luna l'aveva pensato come un fumetto in 12 parti, e poi però ne ha aggiunte 3 in tutto. Adesso
sono 15.
Una maxi serie di 15 numeri, sì.
È ancora disponibile come reperibilità sul mercato?
Sì, allora, in italiano non credo che sia stato tradotto, non vorrei sbagliarmi.
Di solito Image la traduce Bao, di solito.
Di solito la traduce Bao, però in parte la traduce anche Panini, alcune serie, però non credo che questa serie sia arrivata né da Bao né da Panini. È assolutamente disponibile in lingua originale, è raccolto in 3 volumi, tra l'altro, la serie. 3 volumi da 5 numeri ciascuno, ed è anche disponibile in versione digitale, perché la Image pubblica i suoi fumetti anche in digitale.
Ve la raccomando, appunto, perché tratta questo tema, che è uno dei temi fondanti, no? della sci-fi,
sì,
della fantascienza, in una maniera molto delicata, anche col tratto grafico molto delicato. E come tu raccontavi, l'autore l'ha disegnato direttamente in digitale, in questo caso.
L'ha disegnato direttamente in digitale e ha avuto un'evoluzione rispetto a suoi lavori precedenti, tanto che ha semplificato molto il tratto. E questa semplificazione gli ha tirato conto anche alcune critiche, mentre secondo me è perfetta per il tipo di racconto che voleva fare in questa storia, perché si sposa benissimo, secondo me, ad alcuni passaggi molto delicati della tematica che affronta, perché il discorso anche dell'autocoscienza, delle macchine, è secondo me trattato in modo interessante.
Assolutamente d'accordo. E quindi questo è il secondo suggerimento. Omar, questa volta dovrei fare un po' più di fatica con le note dell'episodio,
sì,
perché
questa volta sono fondamentali le note dell'episodio, direi, più di altre volte.
Su questa tematica della relazione uomo-macchina, che viene affrontata da un punto di vista anche legato con il sesso, quindi erotico, un altro fumetto che mi è piaciuto e che ha un taglio completamente diverso è La sopravvissuta di Paul Gillon. Gillon è un altro autore francese, se non vado errato.
Sì.
Okay.
Sì, 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 sì.
La sopravvissuta, come dice il titolo, è la storia sostanzialmente di una di una catastrofe, no? Quindi una di quelle cose che si potrebbero iscrivere nel cronache del dopo bomba, no? Una catastrofe nucleare non meglio specificata, peraltro piazzata, fortunatamente non è accaduta, perché se non mi confondo era piazzata nel 2007, e nella quale alla fine appunto scompaiono tutti gli esseri umani di sesso maschile, in realtà credo tutti gli esseri umani in generale, almeno all'inizio del fumetto appunto c'è una sola sopravvissuta,
sì, la
protagonista, anche se poi nello sviluppo del fumetto, della storia, si scopre che non era del tutto vero, anzi credo siano quattro volumi fondamentalmente. Al termine del primo volume in realtà compare un sopravvissuto di sesso maschile, ma insomma l'evoluzione della storia dal punto di vista della relazione uomo-macchina appunto è proprio che invece sopravvivono i robot fondamentalmente, che esatto, non sono androidi, sono robot nel senso proprio hard robot. Se vede il metallo sono i siloni vecchia maniera, no? Quelli diciamo della prima serie televisiva, quelli proprio che si vede il metallo, si vedono gli snodi, si vede l'alterità da un punto di vista proprio prettamente fisico rispetto agli esseri umani, e tuttavia si sviluppa una relazione morbosa, perché nell'ambientazione dell'autore la società era già andata in una direzione nella quale comunque c'era una forte integrazione, un utilizzo forte dell'intelligenza artificiale e di questi robot antropomorfi, ma non androidi, non simili agli esseri umani, nella vita quotidiana. Quindi già c'era comunque uno sviluppo per il quale questi robot andavano in giro e facevano di tutto, i portieri d'albergo, i massaggiatori, quindi chiaramente diciamo la storia si sviluppa in una maniera molto, da questo punto di vista, molto rude, perché c'è come dire un'esplorazione alla rovescia. Questa unica sopravvissuta vive da un lato il dramma di essere l'ultima donna rimasta sulla Terra completamente sola, ovviamente si tratta di una giovane donna molto avvenente, nel pieno del rigoglio fisico, quindi anche dal suo punto personale punto di vista, nel pieno di una fase della vita in cui il desiderio sessuale è una parte assolutamente importante, no, della propria quotidianità, che si ritrova completamente sola. Quindi chiaramente questo rapporto con la macchina rapidamente evolve verso il rapporto, a questo punto carnale diventa un po' difficile da dire perché è carne e metallo, ma ahimè, diciamo, l'autore Gillon sceglie di rappresentare in maniera molto diretta, tra l'altro lui ha un tratto estremamente realistico, e quindi in maniera estremamente diretta questa relazione. Non raccontiamo la trama perché ci sono un po' di colpi di scena, compaiono figli, compare questo protagonista maschile, diciamo la storia in sé è molto più pessimistica, mi sentirei di dire, perché a un certo punto si sviluppa nella direzione in cui le macchine vogliono sperimentare. C'è un po' il desiderio di Data di Star Trek The Next Generation di capire che significa essere umani, però incarnato in negativo, no? Quindi con esperimenti sadici e anche appunto ovviamente sessualmente espliciti, ad esplorare questa dimensione dell'umanità. Quindi rispetto ad Alex Ada, la sopravvissuta affronta questa relazione, questo problema del rapporto dell'uomo con la macchina, con una visione un po' più cupa, anzi non un po' più cupa, molto più cupa, dal mio punto di vista. David, che ci dici? Complementa le mie elucubrazioni con un po' di dati di fatto per i nostri ascoltatori.
Una cosa secondo me che colpisce tantissimo è l'ambientazione, cioè questa Parigi devastata da
disegnata in una maniera meravigliosa.
La cosa particolare sono tutti i monumenti che vengono messi sotto vuoto, praticamente sono chiusi come in delle teche, praticamente.
Bellissimo.
Ed è una cosa bellissima. Che dire poi? Ma io ti direi due cose invece sull'autore che secondo me sono importanti. Che Gillon è stato uno degli autori più importanti della bande dessinée. Tra l'altro lui era affetto da tubercolosi e quindi ha avuto una vita non facile, però aveva questo talento straordinario per il disegno e che infatti poi l'ha portato a fare il fumettista. E lui una particolarità, e così ci ricolleghiamo a Barbarella, lui ha collaborato anche con Jean-Claude Forest, perché insieme hanno fatto una serie che in Italia si chiama I Naufraghi del Tempo, è stata tradotta con I Naufraghi del Tempo, una serie a fumetti. Quindi come vedi il cerchio si chiude. Una cosa da dire, secondo me, questo serve anche a Omar per le sue note, è che proprio 4 anni fa Magic Press ha pubblicato l'integrale della Sopravvissuta, quindi la si può trovare in un unico volume tutta la storia, anche in italiano, di una pubblicazione recentissima. E questo è un fumetto, vuole leggere,
è un fumetto veramente molto bello, però sì, è un po' crudo, come, no? Quindi vale la pena che lo diciamo ai nostri ascoltatori. Il disegno di Gillon è veramente molto realistico, molto bello, come diceva David, per esempio le ambientazioni, diciamo, al di là delle figure umane o dei robot, le ambientazioni delle città, degli spazi aperti sono fantastiche, però appunto lui non ha, no, cioè, se decide di trattare il tema della macchina che violenta la donna o che la tortura sessualmente, non lo fa per suggestioni, lo fa con disegno diretto, quindi questo
assolutamente
è bene che si sappia. Dicevi appunto che c'è la pubblicazione integrale in italiano. E possiamo, se volete, saltare con a questo punto un'ulteriore associazione di idea, approfittando del fatto che La Sopravvissuta introduce questo altro archetipo, cioè del fatto che c'è un'eventualità, una catastrofe, qualcosa perché crea la situazione in cui c'è qualcuno che rimane per ultimo, no? Che rimane, diciamo, che... appunto è l'ultimo uomo, l'ultima donna sulla terra. Infatti volevo appunto passare a Why the Last Man, l'ultimo uomo sulla terra, che appunto ribalta e stavolta la catastrofe, che è un po' diversa, non è una catastrofe nucleare, non mi ricordo se viene spiegato bene cos'è, un fatto genetico, insomma a un certo punto, in un certo momento del tempo, tutti quelli che hanno il cromosoma Y, quindi praticamente tutti gli esseri di sesso maschile, compresi gli spermatozoi, eccetera, eccetera, improvvisamente muoiono. E quindi rimane un universo popolato, un pianeta Terra popolato solo di donne, ovviamente con un'unica eccezione, perché Why the Last Man, quindi l'ultimo uomo, qualcuno sopravvive, e in particolare quindi c'è un protagonista della storia che in realtà c'ha anche un, diciamo, un mascotte, perché sopravvive insieme a una scimmia cappuccino che tra l'altro c'ha un nome, aspetta, un'associazione, si chiama in inglese col nome inglese del commerciale Ampersand.
Esatto.
Ampersand. E quindi rimane questa coppia di maschietti, un essere umano e una scimmia cappuccino, che sono gli unici sopravvissuti del genere maschile sul pianeta. E da qui si diparte un'altra storia classicamente fantascientifica, che peraltro è stata echeggiata anche questa, credo sicuramente in un film, adesso mi sfugge il titolo, in cui la logica era ribaltata, diciamo, e quindi c'era la donna che invece che era l'ultima donna, qualcosa del genere, ma comunque parte una ricerca per cercare di capire come fare a risolvere questo problema, perché insomma le donne si rendono conto comunque che con l'ultimo uomo rimasto sulla terra il genere umano è destinato all'estinzione. Quindi viene sviluppata una storia in cui da un lato la società si evolve verso una specie di accettazione di questo fatto, e dall'altro lato c'è invece una ricerca scientifica per trovare una soluzione, per esempio attraverso un discorso di clonazione che poi viene effettivamente perseguito e che nello sviluppo della storia dà luogo poi a una serie di interessanti intrecci, perché poi verso la fine il protagonista viene clonato 17 volte, credo, più o meno una cosa del genere, per cui partono un po' di thread paralleli su quello che succede a questi diversi protagonisti che sono stati introdotti da questi meccanismi di clonazione. Comunque è una classica storia fantascientifica, no? In cui c'è questo mistero e nello stesso tempo c'è una ricerca di una soluzione e un'occasione per poi affrontare quello che accade nelle relazioni tra gli esseri umani di fronte a questo evento spaventoso e al modo in cui le diverse figure femminili che si alternano intorno al protagonista lo affrontano, lo superano oppure no. Insomma, anche questa è una storia molto interessante, abbastanza lunga e mi pare sì. Che sono
60 numeri.
60 numeri, ecco, non mi veniva 60 numeri, insomma, non sì. Mi ricordavo sono che 60, era abbastanza complicato. 60.
Tra l'altro è interessante anche il titolo, secondo me, perché come si legge il Y, perché è scritto Y, The Last Man, è Y.
Sì, sì, ma infatti io l'ho pronunciato Y dall'inizio, l'ho dimenticato. In inglese Y, The Last Man, che starebbe per...
Perché l'ultimo uomo.
Suona perché l'ultimo uomo, infatti.
Esatto. Tra l'altro il protagonista si chiama Yorick e comincia con la Y, quindi c'è anche il gioco... Why the Last Man, che potrebbe essere l'iniziale del
che
nome del protagonista.
Che è anche l'iniziale del nome.
Tra l'altro, non so tutti e due, c'era stato, mi pare, tempo fa, si era parlato anche di una possibile trasposizione o in film o in miniserie televisiva.
Sì, sì, c'è stata...
Che
è
poi non
la
si è
voce.
Fatto niente.
Non si è
che
fatto
poi non
niente,
si è fatto...
però. Per il momento non c'è... Non è stato dato continuità al progetto, però è stata c'è stato un periodo in cui si ipotizzava una trasposizione appunto o televisiva o cinematografica del fumetto.
Qui dichiaro la mia ignoranza, quindi sono lieto di apprenderlo.
Va detta una cosa che io ho scoperto, non sapevo neanche io, che il plot della storia, cioè la morte inspiegabile di tutto il genere
maschile,
tutto il genere vediamo. Maschile richiama un romanzo di fantascienza di uno scrittore argentino che si chiama Carlos Chernov, un romanzo del 1993 che si intitola Anatomia Umana ed è stato pubblicato da Fanucci, è stato pubblicato in Italia. Sì. E io questa cosa non la sapevo, infatti adesso andrò a ricercarmi questo
andiamo a cercarlo
perché...
posso fare certo.
Io invece rilancio con un film del 75 che si intitolava A Boy and His Dog. Non penso che sia arrivato una edizione italiana, dove praticamente era la trama abbastanza simile, dove però al posto della scimmia c'era il cagnolino.
C'era il cagnolino, vedi? Mm-hmm. Approfitto però del gancio dato da David per anticipare sì. Un cliffhanger ai nostri ascoltatori che diciamo sto indagando in compagnia di uno appunto dei nostri ascoltatori, che è quello che poi mi ha lanciato la provocazione sulla fantascienza latinoamericana. No, perché effettivamente è effettivamente un territorio inesplorato nel fumetto, ovviamente
nel fumetto
il fumetti latinoamericani evidentemente sono, no, hanno un'incidenza sulla fantascienza fortissima, però per esempio nei romanzi io non l'ho mai esplorato questo territorio, per cui magari non prestissimo, però poi faremo uno speciale sulla fantascienza latinoamericana.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Thank you.
Bene, se su Why the Last Man abbiamo detto tutto.
Sì, 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 sì.
Ok, possiamo passare oltre e vediamo se riusciamo a fare un altro rocambolesco salto di associazione. No, in realtà, appunto, possiamo tornare allo snodo che era nato da Alexada, cioè dal rapporto con la macchina. Un fumetto che è veramente un punto di riferimento assoluto in questo settore, naturalmente la serie di Ghost in the Shell, dove ancora una volta c'è la relazione tra quello che ci rende esseri umani o comunque esseri pensanti e l'incarnazione in una macchina piuttosto che in una, che in un corpo umano, no? In Ghost in the Shell, tutto il tema di Ghost in the Shell, Ghost in the Shell in realtà è proprio questo, no? Il fantasma nella conchiglia del titolo, diciamo, della serie, di questo manga e di tutto quello che poi ne è derivato. È recente, no? Di quanto tempo fa il film con Scarlett Johansson?
Del 2017, sì,
dell'anno scorso. Non è stato, devo dire, un film eccezionale, no. Però voglio dire, per chi almeno le atmosfere, no, io ho comunque provato piacere nel vedere il film, perché comunque c'era la resa di queste atmosfere molto particolari che vengono dal pianeta Giappone, no? Quindi dal modo, dalla relazione in cui in qualche maniera nei manga viene trattata questo rapporto tra l'essere umano e la macchina in questa incarnazione squisitamente cibernetica. Ora, va detto che Ghost in the Shell, a differenza dei fumetti finora trattati, non ha una tematica erotica principale, no? In tutto quello che abbiamo detto, o comunque sessuale. Certo, in Why the Last Man, diciamo, il tema fondamentale non è erotico, però ovviamente trovandosi un unico, l'uomo solo in mezzo a un pianeta di donne, in ogni caso comunque il sesso compare anche abbastanza esplicitamente. Le relazioni sono comunque molto sottolineate anche dal punto di vista sentimentale ed erotico. Viceversa, in Ghost in the Shell è più l'aspetto grafico, no? Il fatto che queste donne androidi sono particolarmente belle, no? Anche nelle loro rappresentazioni, in cui c'è un mix formidabile. Da questo punto di vista il fumetto è uno strumento eccezionale, perché forse sicuramente molto di più di quanto non può fare allo stato attuale, secondo me, la cinematografia, ma anche più della fantasia in quanto tale. È bello vedere il modo in cui l'autore diciamo incarna la macchina nell'uomo, senza che questo sia una lacerazione, ma appaia piuttosto come un'estensione, no? Con tutte le scatoline che si aprono, i fili che escono, eccetera eccetera. In ogni caso è pervaso di una sottile sensualità, secondo me, in ogni caso.
Sì. Beh, sì, a cominciare dalla protagonista, da come viene disegnata, dalla tuta che ha, che...
esatto quello che dicevo, no? C'è il tratto grafico che indubbiamente, no, ha questa sottolineatura erotica. Non c'è niente da fare, anche se la storia poi invece è una storia molto spesso di hard sci-fi, sostanzialmente ancora una volta come conflitto tra le intelligenze artificiali, lì poi è molto intricata, insomma, il racconto, c'è stato di tutto, terrorismo,
è multilivello,
evoluzione dello Stato, evoluzione dell'intelligenza artificiale, della rete, c'è di tutto di più. Ovviamente anche questo è un fumetto da non mancare, no? è un assoluto must. Tra l'altro ha avuto l'incarnazione cinematografica e varie incarnazioni sotto forma di anime, no? Cartone animato, diciamo così. Ne ha avute varie, alcune delle quali interessanti. Ci sono vari film e varie serie che sono interessanti.
Sì, sì, sì. Da questo punto di vista. La storia nasce come manga, perché Masamune Shiro, che è l'autore, lo pubblica la prima volta a puntate su una rivista di fumetti nel 1989, addirittura, che era la rivista era Young Magazine, una rivista giapponese. Dopodiché lo pubblica in un unico volume, che ha la particolarità di avere un sacco di note a piè di pagina, perché Shiro secondo me è un pazzo, dove lui spiega la tecnologia e lo sfondo sociale politico del mondo che ha creato, ma in un dettaglio che è spaventoso, nel senso per il grado di approfondimento che gli dà. E dopo questo, che è il manga originale, lui fa due sequel sempre sotto forma di manga, che sono: il primo è Ghost in the Shell 1.5, Human Error Processor si chiama, e è diviso in 7 capitoli, e poi c'è Ghost in the Shell 2, che è Man Machine Interface, che è invece composto da 11 capitoli, sempre scritti e disegnati da lui, da Masamune Shiro.
È bellissima la connotazione della release stile software, per intenderci.
Sì, 1.5, 2, sì, assolutamente sì.
Ed è appunto un altro capitolo da esplorare, proprio perché il trattamento grafico, no, questo, diciamo, vale la pena di sottolineare che ognuno di questi fumetti che stiamo introducendo è un fumetto in cui c'è dietro un grande autore dal punto di vista della sceneggiatura e della storia, e un grande autore, a volte coincidono, a volte sono diversi, e un grandissimo autore proprio dal punto di vista del tratto grafico, per cui ognuno di questi è un pianeta poi nuovo da esplorare, giusto per restare in tema fantascientifico. E per continuare con le associazioni, tiriamo in mezzo un altro fumetto, un'altra serie di fumetti in cui l'erotismo compare essenzialmente per le scelte grafiche piuttosto che essere tematica fondamentale della storia. Ne approfitto per parlare, diciamo, di John Carter di Marte e Deja Torres, no? Che hanno, vabbè, a parte, sapete, i nostri ascoltatori credo hanno tra l'altro già avuto qualche puntata in cui abbiamo parlato, sì, no, dei romanzi di John Carter di Marte, e nella versione grafica, fin da subito, nella rappresentazione grafica che poi ha trovato un lancio fortunatissimo nelle serie, appunto, di Image, credo.
Sì.
Ok.
No. Dynamite.
Sorry. Dai, ci sei qui tu appunto per questo. Dynamite, che ormai da un po' di anni, parecchi, una decina.
Sì, assolutamente.
Ha lanciato una serie bellissima di fumetti che hanno tutte le varianti possibili: John Carter di Marte, Una principessa di Marte, I dei della guerra di Marte, Deja Torres e gli uomini verdi di Marte, eccetera, eccetera. E devo dire, sono dei fumetti meravigliosi, bellissimi.
Da un punto di vista grafico sono stupendi.
Da un punto di vista grafico sono una gioia degli occhi, e devo dire che la rappresentazione fisica, sia maschile ma soprattutto femminile. Non so, forse saranno i miei gusti, ma comunque è eccezionale. E l'erotismo lì è presente essenzialmente in questo, no? Queste eroine seminude che combattono, ovviamente, nello stile della migliore Lara Croft, antesignali di Lara Croft, o anche forse molto di più, perché sciabolate, teste che saltano a destra e a sinistra, eccetera, eccetera. E comunque anche qui c'è una sottile vena erotica che non è quasi mai all'interno della storia vera e propria, no? Deja Torres di solito è fortemente sposata con John Carter. Molte delle storie iniziano con loro che vengono forzatamente separate e proseguono nella ricerca spasmodica per salvare l'uno o l'altro. Ogni tanto qualche passaggio sull'occhietto malizioso verso le bellezze della principessa da parte del cattivo di turno, piuttosto che lo sfruttamento sessuale delle schiave da parte degli uomini verdi, ogni tanto qualcosina ci scappa, però, diciamo, certamente non è il tema della serie, le cui storie sono quelle del fantascientifico, anche tutto sommato in una versione abbastanza semplificata, no? Cioè non sono storie particolarmente sofisticate, no? Sono storie d'avventura, sono storie di avventura pura, però sono un'assoluta gioia per gli occhi. in particolare sì. Le copertine.
E anche qui mi hai anticipato, Massimo, perché in effetti le copertine sono la fine del mondo e poi in effetti i disegnatori fanno una sorta di gara a vedere di riuscire a vestire sempre di meno Deja Torres, perché ha degli abiti di scena, chiamiamoli così, che sono proprio appunto, togliamo la parola abiti,
diciamo dei gioielli, sono... dei gioielli,
esatto,
di scena,
esatto, gioielli di scena,
un
che
diamantino
sono proprio...
lì, una cornicella d'ora là, esatto. Dai, l'erotismo è fatto anche di questo, della bellezza.
Assolutamente,
dobbiamo
sì.
dire che anche i corpi maschili sono disegnati molto
sì,
bene,
sì,
ovviamente
sì,
sono
sì.
diciamo forse un po' meno sottolineati come presenze, perché sì. ci sono molti uomini verdi che sono quelli con quattro braccia, diciamo, nel film della Disney di un po' sì. di anni fa questa parte era stata ricostruita abbastanza bene, mentre devo dire che invece tutto il resto non era granché.
Fra parentesi, Massimo, c'è da dire anche che la leggenda narra che la prima versione di Dejan Torres nel film della Disney era molto più meno edulcorata, ecco, mettiamola così, oh. solamente
poi l'hanno castigata dopo, perché...
esatto, ha scatenato come dire una sorta di una agitazione per
la Disney
della Disney per cui
ho capito e che vuoi fa va bene, ok. E sempre nel tentativo di non di far durare questa puntata, dura a lungo, si vede, no? Abbiamo preso il nome, però diciamo, nel tentativo di mantenerla su binari ragionevoli, non ci attardiamo ulteriormente ed entriamo in una seconda parte nel quale in qualche maniera cominciamo a lasciare queste associazioni che abbiamo fatto finora, per introdurre più dei grandi autori che hanno fatto del fumetto erotico parte della loro opera. Con chi vogliamo cominciare? Con gli italiani?
Cominciamo con gli italiani, dai.
Con Paolo Eleuteri Serpieri,
ma
giusto?
Sì.
Ecco giusto. La sua Druna, esatto. Che peraltro ha avuto anche un'incarnazione sotto forma di videogioco.
Sì,
un po' di tempo fa, anche Druna si può diciamo sostanzialmente inquadrare come un fumetto di ambientazione fantascienza fantasy, no? È
sì,
una fantascienza,
sì, sì, sì.
È una fantascienza, ci sono tutte le condizioni della fantascienza, però poi viene raccontata sostanzialmente da un punto di vista anche molto fantastico.
Esatto.
È un fumetto veramente erotico questa volta, con un utilizzo dell'erotismo sia nel tratto grafico, nel disegno dei personaggi. La protagonista Druna è una donna bellissima, molto sì. mediterranea, tra l'altro, direi, se non ricordo male, c'era anche si è ispirato a qualcuno di veramente esistente, il nostro Serpieri, non mi sfugge chi.
Ma non mi sfugge anche a me, in questo momento mi sfugge.
Mi verrà in mente. E la protagonista, diciamo, che vive queste avventure di fantascienza fantasy, tra cui quella oggetto del videogioco era legata anche all'idea di un morbo, no? Morbus Gravis, mi pare che si intitolava,
sì,
il videogioco.
Tutti i volumi, tutti i volumi della la storia unica di Druna è raccolta in un ciclo che si chiama proprio Morbus Gravis,
otto volumi,
che compongono tutto il ciclo della protagonista, praticamente. E tra l'altro una cosa particolare, è vero che l'autore è italiano, perché Eleuteri Serpieri è italiano, però il personaggio è stato prima pubblicato in Francia e poi soltanto dopo è arrivato anche in Italia. Questa è una cosa.
Questo poi il rapporto con i cugini francesi nel mondo del fumetto, no? Del bande dessinée piuttosto che del fumetto nostrano, è sempre stato un rapporto particolare,
sì,
perché
in
Francia dobbiamo dire c'è una cultura, no? Del fumetto,
assolutamente,
anche un'industria editoriale del fumetto. Che è molto, credo, molto più matura della nostra, insomma c'è anche un mercato evidentemente.
C'è un mercato più maturo, c'è una considerazione proprio del linguaggio fumetto, tant'è che ci sono anche finanziamenti statali sul fumetto, cosa che... Vabbè che da noi non ci sono neanche i finanziamenti statali sulla cultura in generale.
Vabbè.
Caliamo vabbè, un velo pietoso.
È chiaro,
però
in Francia no, basta che fai dei nomi a caso tipo Tintin piuttosto che Asterix, esatto, no? E si capisce come esatto, da loro esatto, il fumetto esatto. sia considerato una parte importante esatto. della cultura nazionale, che quindi non c'è nessuna, non è in nessun caso serie B da nessun punto di vista.
No, assolutamente. No? Però ritornando a Druna, per dire, è stata pubblicata su due riviste come Metal Hurlant e Heavy Metal, anzi Heavy Metal come lo chiamano loro, e Pilot, su queste tre riviste che sono tre caposaldi del fumetto francese, praticamente tre riviste storiche del fumetto francese. Per capire anche l'importanza del personaggio, ecco,
e se lo merita, perché la storia è molto bella
ed è disegnata
il
in
disegno
una
è
meravigliosa.
sensazionale davvero. C'è un uso, come dicevamo, molto forte dell'erotismo e della sessualità, che però è assolutamente, come dire, immerso nel contesto della storia, non è mai gratuito, no?
Assolutamente, diciamo, no.
È una di quelle cose che distingue il pornografico nel senso deteriore del termine dall'erotico nel senso invece appunto di una parte importante della vita e della cultura degli esseri umani, che è strumentale alla storia, no? Che è un modo
che viene scelto
l'autore. Quindi anche che Druna introduce questi, come dire, fumetti d'autore molto particolari, esatto. In cui la fantascienza, sempre per restare nella scelta del nostro alveo principale, la fantascienza è protagonista quanto l'erotismo, no? Cioè le storie sono delle belle storie complete, importanti di fantascienza.
L'ispirazione di Druna comunque è Valerie Caprinsky,
Veramente non l'avrei detto, stavo pensando ad altre attrici di cui non mi viene il nome, però,
perché è molto mediterranea come tipo.
Lei ha un look proprio squisitamente mediterraneo,
esatto.
Molto procace, con i capelli scuri,
scuri,
no? Un
esatto.
viso che è appunto tipicamente di quelli delle nostre parti. Va bene, e allora poi proseguiamo, facciamoci un salto prima di andare diciamo sull'autore che so che ti piace tanto e che ci hai sottolineato, Davide, che quindi di cui ti lasceremo il tratto principale. Vorrei nominare invece la mia simpatica Cyber Six, che a me è sempre mi è sempre piaciuta tantissimo. Cyber Six è un'altra storia di fantascienza classica. Abbiamo aiutami Davide, sostanzialmente lei è un prodotto geneticamente modificato, potremmo dire. No?
Lei è proprio un prodotto di laboratorio, nel senso
è proprio un prodotto di laboratorio.
Esatto.
Però non è un androide in senso stretto.
Non di automa, ma di cyborg a tutti gli effetti.
Però è un cyborg, diciamo. Qui si fanno quelle
distinzioni. La particolarità che ha. Allora, Cyber Six, la prima cosa che ti posso dire è che è un fumetto che si lega, e qui vedi che sempre il cerchio si chiude. Anche al fumetto argentino, perché gli autori sono argentini. Però è un fumetto che è nato per il mercato italiano.
Ah, vedi che bello.
Sì, perché nel 1991 l'Eura Editoriale, che è la casa editrice di Lancio Storie e Scorpio, per fare i nomi di due riviste da edicola abbastanza famose, dà incarico a Carlo Striglio di ideare il personaggio, e lui lo pensa, lo crea e affida i disegni a Carlo Smeglia, e la serie ha esordito proprio su Scorpio nel 1992. Quindi questo per dare un attimino l'inquadratura del personaggio e della serie, ecco, in questo modo qui. E poi si è sviluppata negli anni fino al 1999, è durata più o meno 7 anni la serie di Cyber Six. Cosa dire poi di Cyber Six? È un fumetto, è un metafumetto, nel senso che gli autori si divertono nella serie a citare il mondo del fumetto, assolutamente. Ci sono alcune, per esempio, ci sono alcune scene, cioè alcune sequenze del fumetto che vengono disegnate di volta in volta con lo stile di disegnatori diversi, da Milton Caniff, Hugo Pratt, oppure come Hergé, il papà di Tintin, oppure nello stile di Karl Barks, fino ad arrivare allo stile di Solano Lopez, che è il disegnatore dell'Eternauta, che è un, come dire, una pietra miliare della
Ah, sì,
fantascienza
infatti.
argentina.
Parlare
È
di
una serie molto.
Eternauta, caspita.
È una serie anche molto, molto cruda, nel senso ci sono omicidi, c'è il
Sì.
sangue, le allusioni sessuali sono anche abbastanza, come dire, esplicite
Sì, anche se
nella
in
serie.
questo caso il sesso in senso stretto, stretto, insomma, appunto appare più nella
Sì,
nudità
appare poco,
più
sì.
nella nudità della protagonista, un po'
Esatto,
nel gioco di
esatto.
ambiguità del fatto che lei si veste da uomo e quindi è
Esatto,
nei
sì.
desideri dei perversi di uno dei cattivi, no? Del figlio del
Von
cattivo.
Richter, Von
Esatto,
Richter, esatto.
esattamente. Comunque è una serie godibilissima, è molto lunga, ci sono episodi, diciamo, molto gradevoli e molto interessanti, alcuni un po' meno, è comunque un fumetto appunto rappresentativo della presenza del sesso nella fantascienza, che a me è piaciuto tanto e che vale la pena di scoprire.
Tra l'altro ha avuto anche una versione a cartoni animati, prodotta in Inghilterra con uno stile però giapponese da anime, che credo che siano 13 episodi la serie a cartoni animati.
Questa mi mancava.
Chiaramente, credo che si trovi ancora il DVD, se, credo che su Amazon sia disponibile. La particolarità della serie a cartoni animati è che è molto edulcorata, quindi è scomparso il sangue, è scomparso il sesso, è tutto, come dire, molto molto più
Diluito.
esatto, tutto più diluito,
È tutto
assolutamente. Chiaramente.
sull'avventura puramente appunto del
Esatto,
cyborg
esatto.
che scopre le sue origini e cose del genere. E invece il fumetto è appunto a pieno titolo nel filone del fumetto erotico, direi, nonostante appunto, cioè, l'erotismo compare senza essere poi esplicitamente tradotto come accade in altre storie che abbiamo citato prima.
Beh, è una, secondo me compare nella misura in cui, cioè, è una componente assolutamente normale e se si pensa che gli autori sono due sudamericani, si capisce anche il perché. Per loro, nella loro cultura, l'aspetto erotico, l'aspetto sessuale è assolutamente una componente normalissima, non è un tabù, tra virgolette, come può essere per
Come a volte
parte
da
della
noi, oppure
come a volte da
soprattutto
noi o
o
come.
nel mondo
Esatto.
anglosassone, che è un po'
Anglosassone,
americano, che è puritano.
esatto, assolutamente sì.
Ed eccoci al mondo di Edena di Möbius, che era quello, il colpo che mi stavo conservando per la gioia di David, perché Möbius chi è, dici?
Beh, Möbius è Jean Giraud, che è forse il più grande autore di fumetti francesi, anzi, senza, togliamo il forse, lasciamo il più grande autore di fumetti francesi.
Che per quello che abbiamo detto prima, che il fumetto francese è un fumetto di scala mondiale, eccetera, eccetera, ovviamente colloca Giraud nell'empireo dei più grandi fumettisti mondiali.
Assolutamente, è stato il disegnatore di Blueberry, che è un fumetto western
Sì.
famosissimo in tutto il mondo, e poi è stato un disegnatore di tantissime storie di di fantascienza a fumetti. Basta, ricordiamone uno, Lincal con Jodorowsky, che è, come dire, basta quello per capire lo spessore del personaggio.
Molto bene. Edena, il mondo di Edena cos'è?
Il mondo di Edena è un, come dire, una summa per certi aspetti delle tematiche che Moebius ha affrontato in tutta la sua carriera, la fantascienza in primis, ma poi anche l'erotismo e molte considerazioni ecologiche, spiritualistiche e filosofiche che gli derivano sicuramente dalla frequentazione con Alejandro Jodorowsky, perché sono tipicamente
jodorowskiane,
assolutamente sì. La particolarità di Il mondo di Edena è che è una storia che Moebius ha sviluppato in 16 anni, perché ha cominciato nel 1985 come diciamo, doveva essere una pubblicità della Citroën.
Questa è simpatica, questa cosa.
Assolutamente sì. Lui in quegli anni lì, gli viene commissionata questa pubblicità da parte di questa casa automobilistica. Lui in quel periodo lì è famosissimo, è richiesto da tantissimi media. Basti pensare che Ridley Scott gli aveva chiesto di disegnare, di fare i layout per Alien, e la Disney gli affida la progettazione delle scenografie e dei costumi di Tron. Quindi questo per capire come fosse richiesto. E oltre a questo sta lavorando insieme a Jodorowsky su Lincal. Però, come dire, lui sente la necessità di fare qualcosa per conto suo, da solo, e prende al volo la possibilità datagli dalla Citroën e stravolge completamente la commessa iniziale. E quello che doveva essere un portfolio di 6 tavole che doveva essere distribuito nelle concessionarie della Citroën si trasforma nella prima storia del ciclo del mondo di Edena, che si intitola Sulla stella, una storia di 39 tavole, praticamente. Di cosa parla il mondo di Edena? Parla di due meccanici, praticamente, due meccanici che errano per lo spazio e che hanno come unico scopo quello di riparare le macchine che non funzionano. Si chiamano Stell e Datan, il loro nome. Il bello di tutto il ciclo del mondo di Edena è che durante le storie questi personaggi evolvono, si trasformano anche da un punto di vista grafico in primis, ma poi anche da un punto di vista sessuale, perché uno dei due, allora, i personaggi nascono come due, immaginatevi se l'avete presente, i personaggi di Tenten, quindi semplificate al massimo con due puntini per gli occhi. Questi sono i due personaggi all'inizio, non hanno capelli, sono stilizzati.
Questo, e sono anche privi di caratteri sessuali di ogni tipo.
Assolutamente sì, si suppone che siano due maschi, anche perché vestono due tute da meccanico, ma non si può dire se sono di genere maschile o genere femminile. Nello sviluppo della vicenda, che è molto lisergica come narrazione, che è il tipico di Moebius, uno dei due acquista connotati femminili, l'altro si innamora del compagno, e tutta la storia si sviluppa su questo. I due vengono separati e si sviluppa su tutto il...
I due vengono separati a partire da un episodio fortemente connotato sessualmente, perché con la nascita dei con la nascita dei caratteri sessuali, col fatto appunto che Stell diventa evidentemente un maschio, no? Con la barba, sì, i capelli, sì, e gli attributi maschili, mentre Atan diventa Tana e quindi diventa una bella ragazza bionda, Stell prova a violentarla. non nel senso esatto. più cattivo del termine, ma perché banalmente la guarda e dice: ammazza, che bella donna, sì. e prova a dirle: dai, facciamo l'amore. Lei non vuole, hanno un litigio, quindi l'inizio
esatto,
proprio
lei,
del,
scappa.
Lei scappa, e da quel momento poi non si capisce più niente, perché appunto, come diceva lui, c'è uno sviluppo onirico, lisergico addirittura, no?
Assolutamente
della
sì,
storia
sì,
con
sì, sì, sì,
sì. rovesciamenti, con Atana che diventa sostanzialmente quasi una dea. Cattivi che vogliono distruggere tutti, inseguimenti su pianeti, con questa lunghissima storia che si conclude, come dicevi tu, dopo 16 anni.
E si conclude, esatto, perché
si conclude esatto, molto si bene, solo questo voglio dire, cioè, c'è un finale bello. Molto...
Assolutamente sì, si conclude in modo bellissimo. Tra l'altro, in quegli anni, cioè negli ultimi anni. Mebius sentiva tantissimo il tema dell'ecologia e dell'amore, perché si era rinnamorato negli ultimi anni di vita, e si nota tantissimo questi due temi in tutto il ciclo d'Edena, soprattutto negli ultimi episodi vengono fuori in maniera preponderante, soprattutto quello dell'ecologia è fortissimo nelle ultime storie. Sì, i capitoli del ciclo sono, abbiamo detto che parte con sulla stella, dopodiché il secondo capitolo si intitola La Dea ed è del 1990, il terzo si intitola Stell del 1994, nel 2001 arriva l'ultimo che si intitola Sra. Attorno a questi capitoli però Mobius crea anche 5 storie brevi che sono slegate dal racconto principale del ciclo di Edena, però ripropongono gli...
Riambientazioni, diciamo,
sostanzialmente. Esatto, e i titoli sono bellissimi perché vabbè, il primo racconto si intitola Riparazioni, poi c'è Vedi Napoli, poi c'è Muori e poi Vedi Napoli, e poi c'è il pianeta ancora, e poi l'ultimo che sono i Riparatori.
Sono, è fantastico. Io lo sapevo che David sarebbe partito per il quarto, perché l'avevamo capito nelle, diciamo, fasi istruttorie. Che questo è uno dei suoi. Tra l'altro, tu hai curato cosa? Una recensione o un...
Ho curato, sì, una recensione, perché proprio nel 2017, sempre Magic Press ha pubblicato l'integrale del mondo di Edena, dove ci sono raccolti tutti i capitoli della saga principale e i 5 racconti di cui ho appena detto.
Che è un volume bellissimo. Correte a comprarlo perché è bellissimo. Ah.
Sì, assolutamente, è un volume bellissimo, un volume di 400 pagine che racchiude in sé il ciclo principale di Edena, quindi le storie su cui si sviluppa la trama principale, e i 5 racconti di cui abbiamo parlato giusto prima, raccolti in un unico volume, con una prefazione firmata da Benoît Mouchard, che è uno studioso di fumetto francese, che da sola vale l'acquisto del volume, perché inquadra benissimo sia l'opera in sé, quindi il mondo d'Edena, che la figura di Mebius.
E poi, se non ricordo male, fa anche tutta una serie di, in queste parti intermedie di questo volume, ci sono anche tutta una serie di richiami all'influenza che ha avuto l'autore che il fumetto in diverse altre opere,
sì,
in diverse altre ambientazioni, film, richiama pure queste cose che dicevi tu prima.
Vero.
Per esempio con Blade Runner e via così. Molto bene, signori, ci avviamo verso la fine di questa bellissima trattazione che stiamo facendo. Tra l'altro, mano a mano che parliamo mi vengono in mente altri, quindi possiamo sempre immaginare una seconda parte più in là nel tempo. Per la fine io mi ero conservato una doppietta di due fumetti che ci danno un altro punto di vista, no? Un po' per completare le diverse trattazioni, sono completamente diversi. Il penultimo che vorrei citare è una serie recente che si intitola Beach Planet, che insomma in italiano si traduce Il pianeta delle puttane, o il pianeta, insomma, che è sempre un po' dura la traduzione italiana. Comunque il titolo fondamentale dell'opera è Sei abbastanza donna da sopravvivere al Beach Planet,
esatto.
Si capisce. E mi piaceva citarlo sia perché io l'ho trovato Questo credo che sia una storia in 10 puntate, o comunque insomma un numero limitato, 10 numeri sono usciti, più poi dopo è partito una specie di sequel intitolato Triplanetary, una cosa del genere, in cui c'era una
praticamente sono i 10 numeri.
Triple Feature, no?
Triple Feature, che è una sorta di antologia, dai, una serie antologica praticamente, che sono 5 numeri.
Beach Planet fa una cosa un po' diversa, no? C'è un'ambientazione fantascientifica forte, come si capisce dalla parola planet, no? Quindi siamo in un futuro, c'è un pianeta prigione fondamentalmente. È ispirato a un po', gli autori hanno dichiarato esplicitamente, che è ispirato al filone dei film delle donne in prigione, tipico degli anni fine 60, anni 70, no? Che ha sia una componente ovviamente erotica, ma anche proprio la componente che, se volete, in qualche maniera è ritornata in Orange the New Black. Infatti gli autori poi hanno dichiarato esplicitamente che loro hanno cominciato a raccontare questa storia appunto ambientata su questo pianeta prigione che aveva che raccontava la storia delle protagoniste attraverso una sorta di serie di flashback, no? Perché in ogni issue, in ogni numero c'era la storia di una delle protagoniste, del modo in cui era finita nel pianeta prigione, e poi si riagganciava col filone contemporaneo di quello che accade nel pianeta prigione. E si sono accorti che praticamente questo tipo di trama era esattamente quello di Orange the New Black, anche proprio come scelta, capito, di sceneggiatura, no?
Convergenza creativa del tutto.
Per
casuale.
Cui loro hanno detto che hanno smesso di vedere la serie per evitare di esserne influenzati, e che però ci tenevano a proseguire nel loro racconto, quindi hanno continuato l'opera, quindi l'hanno sviluppata fino alla fine del loro progetto, e ci sta questa simpatica, no, connotazione. E ovviamente la voglia è quella di guardare le cose dal punto di vista, se volete, femminile, del femminismo in senso stretto. Ho detto gli autori, ma in realtà sono due autrici, Kelly Shue DeConnick e Valentin Delandro, e raccontano ovviamente l'ambientazione. Beach Planet fa capire, anche devo dire la grafica è una grafica dura, quindi la storia ovviamente è una storia dura, una storia di violenza, il sesso c'entra purtroppo quasi sempre nella sua caratterizzazione negativa, e invece la sottolineatura forte è su questi protagonisti, femminili molto molto ben determinati, con delle loro storie molto particolari, quasi sempre intrise appunto di esperienze di violenza piuttosto che di oppressione. È una versione, se volete, un po' che esplora l'aspetto più femminista dell'evoluzione anche sessuale, e del modo in cui il protagonista femminile si muove all'interno di queste ambientazioni fantascientifiche. Però è una bella storia di fantascienza, sono tante storie in realtà. E a me è piaciuto molto, non so David, che ne pensi?
Sì, anche a me è piaciuto molto, proprio per il taglio dell'autrice che ha dato a tutta la storia, cioè il taglio comunque il punto di vista femminile e femminista che gli ha dato, secondo me si sposa benissimo al contempo con la violenza grafica della serie. E poi, per esempio, per riallacciarsi al discorso del sesso, la DeConnick, come dire, come punto fermo aveva quello di esibire sì la nudità femminile all'interno del fumetto, però senza lo scopo dell'eccitazione sessuale. Infatti i corpi sono rappresentati in maniera molto cioè non sono corpi idealizzati quelli delle detenute,
non sono De Giatoris, per capirci.
Esatto, sono corpi reali di donne reali che sono costrette a stare in prigione, quindi quello secondo me è un punto molto, molto forte e molto bello del fumetto. La particolarità è che ogni numero del fumetto si chiudeva con un segmento che si chiamava Beach Fest, dove l'autrice stessa, la De Connick, pubblicava una lettera relativa a uno dei temi che venivano trattati nel fumetto, anche al tema della politica, della femminilità. Subito dopo questo segmento qui ce n'era ancora un altro che si chiamava Beaches Be Like, dove c'erano altri autori ospiti, solitamente anche loro attivisti femministi, che scrivevano sempre un piccolo saggio su uno dei temi del fumetto. E in ogni fumetto venivano pubblicati, tra l'altro, i tweet dei lettori. Quindi questa è una particolarità dei vari numeri.
Questo è uno di quegli esperimenti nei quali con maggiore forza è evidente come lo strumento fantascientifico viene utilizzato per esplorare.
Esatto,
in maniera distopica, sì, per esplorare tematiche strettamente legate con quelle che sono le nostre tematiche sociali e contemporanee, no? Quindi qua è proprio, addirittura non solo è dichiarato, è proprio messo in evidenza come lo strumento,
sì,
del racconto e del romanzo di fantascienza, in questo caso della storia di fantascienza, è utilizzato proprio perché consente di spingere all'estremo certe situazioni in modo da poterle in qualche maniera esplorare, discutere con uno stretto legame con quello che accade.
È vero.
E vorrei concludere, se voi siete d'accordo, questa nostra lunga carrellata con invece una storia che in qualche maniera è più dolce, anche se tira dentro comunque tutta una serie di tematiche molto forti, che è quella di Sky Dolls. Sky Dolls è un fumetto italiano,
sì,
che io ho molto amato, che ho scoperto, devo dire, in una delle escursioni a Lucca Comics and Games un po' di anni or sono, in cui mi colpì la copertina di questo fumetto, che era pubblicata, credo, aspetta che se ritrovo la nota che
da
mi
Bao.
Preso, perché da Bao, e gli autori sono Alessandro Barbucci e Barbara Canepa,
sì,
e si tratta di una, questa volta, veramente tipica storia di fantascienza ambientata in un futuro molto lontano, in un'ambientazione di una galassia molto lontana e popolata da un parterre di specie di tecnologie completamente diverse da quelle che noi possiamo immaginare anche diciamo in un nostro futuro prossimo della Terra, così com'è, e in cui però, come dice il titolo, Sky Doll è la bambola, no? Le bambole dello spazio, del cielo, in realtà la tematica è comunque quella dell'androide, comunque del che è progettato come strumento di piacere, che abbiamo trovato dappertutto, appunto, a partire da, abbiamo citato Blade Runner e tante altre situazioni. Qui è un po' forzato un aspetto lievemente parodistico, no? Nella rappresentazione anche grafica.
Sì, c'è un disegno molto morbido.
Un disegno molto morbido che va verso il cartone animato, nel
esatto,
senso quasi per bambini, non è per bambini, però in quella direzione il senso grafico è quello lì. E vabbè, la storia è quella di una di queste Sky Doll, queste bambole meccaniche che sono state progettate per il piacere, che vive una serie di avventure molto particolari attraverso una serie di viaggi, e la cosa che mi ha colpito molto è il tentativo di mettere al centro tutta una serie di tematiche anche legate proprio con gli aspetti del legame spirituale. C'è, cioè, il tema della religione molto forte,
sì, è vero,
il pianeta in cui sono collocate queste Sky Doll. In realtà le Sky Doll sono state progettate perché consentono di espletare i propri bisogni sessuali, diciamo nella maniera più brutta possibile, i propri bisogni erotici senza fare peccato, perché sono
esatto,
esatto. Okay? E invece chiaramente, appunto, poi la protagonista, no? Quindi c'è tutta questa, anche qui, questa tematica questo legame tra il sesso vissuto come un peccato e invece il sesso come spiritualità. Il pianeta è dominato da due papesse, una è la papessa spirituale, un'altra la papessa carnale. La papessa spirituale scompare e quindi c'è, come dire, parte una crociata di proselitismo che però ha chiaramente degli intenti, come dire, di conquista, per cui nei successivi episodi mi pare siano 4 volumi.
Sì, sono 4 volumi.
Sono 4 volumi.
Non vorrei sbagliarmi, non ce l'ho.
Sì, no, ce l'ho qui la nota davanti, la città gialla, acqua, la città bianca e Sudra. Sono andate dal 2000 al 2016 con poi una serie di albi speciali e poi appunto ci sono diciamo, in questo caso il sesso è presente esplicitamente come tematica, perché evidentemente le Sky Doll appunto sono le bambole del piacere, mentre invece nella rappresentazione grafica compare un po' di nudo, ma non ci sono scene di sesso esplicito,
no,
o almeno non me ne ricordo, ma mi pare che non ce ne siano. La storia in qualche maniera è più dolce, no? Rispetto a quello a molte altre che abbiamo citato in questa nostra chiacchierata, però mette appunto ancora una volta a tema questa relazione tra che cosa significa essere umani, che cosa significa il sesso, il piacere, la religione, una serie di, diciamo, di tematiche estremamente interessanti in un'ambientazione pienamente fantascientifica, appunto, come raccontavo, con tecnologia del futuro, viaggi interplanetari, eccetera, eccetera, eccetera. E mi sembra un buon modo per chiudere la nostra conversazione di quest'oggi. Davide, dici qualcosa sulla parte squisitamente fumettistica?
Sulla parte squisitamente fumettistica potrei dire una cosa, che anche questa è una storia che ha permesso alla sua autrice, a Barbara Canepa, di diventare famosissima in Francia, tanto da potersi permettere l'apertura di una sua casa editrice, dove ha continuato a esplorare con artisti giovanissimi alcuni dei temi che sono presenti già su Sky Doll. E una cosa da un punto di vista che a me ha sempre colpito tantissimo e che tu hai già accennato, Massimo, su Sky Doll, è proprio il cortocircuito che si instaura tra il disegno, che è assolutamente appunto cartonesco e che, se uno sfoglia i volumi così, sembra quasi davvero di dire lo faccio leggere a un bambino, e le tematiche invece della storia, che sono molto profonde.
Sono molto profonde, molto delicate.
Tra l'altro Alessandro Barbucci è un autore anche di fumetto Disney ed ha dimostrato però un punto fondamentale che io su cui, come dire, combatto sempre, che chi scrive fumetto per bambini non scrive solo fumetto per bambini, nel senso che talvolta saper scrivere un fumetto per bambini significa che deve avere una sensibilità che ti permette anche di scrivere fumetti di una profondità notevole, come Sky Doll, e Barbucci lo dimostra in questo caso.
Sono assolutamente d'accordo, è una di quelle opere che devo dire che quando è terminata, tra l'altro diciamo appunto si è estesa dal 2000 al 2016, quindi sono passati 16 anni. È vero che io probabilmente l'ho vista in forma compressa, perché credo, però comunque sono passati una decina d'anni da quando ho visto il primo volume, l'ho comprato sulle bancarelle lì a Lucca Comics and Games, e poi a seguire l'evoluzione. Dicevo, quando è terminata mi è dispiaciuto, ho detto mannaggia, sì, che peccato.
Anche se gira voce, sia Barbucci che la Canepa, sia Barbucci che la Canepa più volte hanno detto che avrebbero voluto riprendere, se non proprio la storia, comunque l'universo,
le ambientazioni, magari l'universo, esatto. No, a volte poi la storia è bene concluderla, però ti affezioni, no, appunto ai personaggi piuttosto che all'ambientazione, e quando non è soltanto una voglia di commerciale di guadagno, ma c'è un minimo di ispirazione dietro, è bello ritrovare dei personaggi che hai conosciuto e hai amato. Bene, signori, direi che sì, abbiamo messo molta carne a cuocere e abbiamo dato ai nostri ascoltatori...
Assolutamente. Nel senso più stretto del termine.
Nel senso più stretto del termine.
Appassionati di fantascienza e supponiamo anche di, in qualche maniera, di erotismo, che diventino anche appassionati di fumetti se non lo sono già e possono andare a recuperare. Noi supporteremo Omar, poverino, nella realizzazione di una, diciamo, di un addendum alla puntata sotto forma di link e di riferimenti che dia facilità di accesso a tutti i fumetti che abbiamo citato, esatto, e gli autori che abbiamo citato.
Esatto, speriamo, esatto,
questo sia un bello stimolo per tutti. E poi chissà, appunto, come dicevamo in conclusione, chissà, magari fra un po' ci viene voglia di fare una seconda parte, diciamo, sicuramente non meno di un anno,
potremmo fare un seguito.
Potremmo fare un seguito. Nel frattempo, ahimè, io sono tristemente impegnato per contratto a fare un 11, Essential 11 sullo spazio bianco. Ho capito bene. Bene, quindi dicevo, potremmo dire che abbiamo fatto una bella e lunga chiacchierata, data tante occasioni ai nostri ascoltatori di scoprire nuove dimensioni del fumetto, della fantascienza e dell'erotismo, e non ci rimane quindi che salutarli e dargli appuntamento per una delle prossime esplorazioni che vorremo condurre su Fantascientificast.
Benissimo, e ringraziamo anche Davide della sua disponibilità e della sua competenza anche, che ha portato ulteriore valore aggiunto alla puntata.
Grazie Davide.
Io ringrazio voi per l'ospitalità, è stato un onore, da ascoltatore di Fantascientificast e di Digitalia da anni ormai, quindi è stato davvero un onore per me essere qui stasera.
Ritieniti ingaggiato per future collaborazioni?
Va bene,
grazie, d'accordo. Ciao.
Arrivederci a tutti.
Ciao. Arrivederci, ciao ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.